Noi non spendiamo per le tragedie umane collettive che stanno perpetrandosi ora mentre parlo qui, fuori del perimetro della modernità, un millesimo di tempo e di partecipazione interiore di quello che spendiamo invece per le vicende delle piazze di Mosca. Appunto, fino a che non ci accorgeremo che siamo un'isola e ne terremo le conseguenze, noi non riusciremo a comprendere in pieno il mistero dell'uomo, perché il mistero dell'uomo ferve al di fuori dell'ordine. Appunto, Francesco uscì dall'ordine. Quando dice esivi, uscì dal mondo, noi lo leggiamo come col termine ascetico: uno va in convento e lascia il mondo. Ma Francesco non andò mica in convento, perché chi l'ha detto che entrare in convento vuol dire lasciare il mondo? Ci si trova un mondo bello e fatto, anzi. Io che ci sono entrato lo so che ho cominciato a star bene quando ho lasciato il mondo. Ero figlio di poveri e ho cominciato a star bene. Ho fatto il voto di povertà, allora sì che non mi è mancato niente. Insomma, vogliamo ingannare l'umanità o vogliamo dire cose serie? Non si è lasciato niente. Si lascia il mondo quando si lascia l'ordine costituito. Questo è il punto. Francesco andò con gli Ebrosi, non andò con tutto rispetto dei Benedettini, dai Benedettini che erano qui, che erano una potenza, erano mondo. Che l'ascetica non sia mondo me la dovete dimostrare. L'ascetica è un modo di stare al mondo. È la condivisione degli espulsi dall'ordine che è uscire dal mondo, uscire dal secolo. E Francesco ha vissuto questa esperienza. Ha messo in questione l'ordine. E l'ordine prevedeva appunto un papa, vicario di Gesù Cristo, quindi con tutti i poteri, era il papa teocratico, ascetico anche lui, nel senso che era un asceta spaventoso per severità, ma era capo, aveva poteri in cielo e in terra, si può dire, su tutti e tre gli ordini, nelle tre dimensioni, poteva mandare i santi in fare canonizzare, poteva liberare, aveva un potere universale e poteva sconfiggere gli infedeli, distruggere gli infedeli. Chi è fuori va distrutto. Uccidere infedele non è peccato, ammazzare un infedele non è peccato. Cos'è questo? È l'ordine. Ordine cristiano. Dite voi se è cristiano, appunto lo vedremo. Quante lacrime ha fatto spargere la Chiesa? Noi abbiamo buttato giù la Lubianca ieri stanotte, ma la Lubianca della Chiesa è stata buttata giù ancora? Il Sant'Ufficio non è una specie di KGB, non è una. C'è un cumulo di sangue e di lacrime che è stato sparso proprio da chi doveva diffondere l'annuncio di liberazione e di consolazione del Vangelo. Perché? Perché si è accettato l'ordine. L'idea dell'ordine è l'idea di mondanizzazione del Vangelo che va nel senso della sofferenza dell'umanità, non della liberazione. Francesco uscì e poté cantare il cantico delle creature. Perché, come appunto tentato di spiegare nella mia biografia di Francesco, Francesco colpì nel cuore quella ideologia teologica, mi va bene questo accoppiamento, che fu così solenne nel Medioevo, ma che è arrivata fino a noi, che io chiamo l'ideologia sacrificale. Pensiamo alla teologia di Anselmo d'Aosta, un grande pensatore, certo, ma va calato nel suo tempo. Secondo Anselmo d'Aosta, l'umanità è nel peccato. E non può essere liberata dal peccato originale se non con un'espiazione che sia insieme, fatta dall'uomo perché l'uomo è peccatore, ma infinita perché l'offeso Dio è infinito. Come cavarsela? Ci vuole uno che sia uomo e Dio. Gesù Cristo è fatto apposta. In quanto uomo è l'uomo che espia, in quanto è Dio la sua espiazione è infinita. Per uno che rimane nello sfondo questa idea, ma questo Dio che aspetta l'espiazione, chi è? Abbiamo sullo sfondo un Dio Moloch che finché non ha avuto il pagamento fino all'ultima goccia non perdona. Ma vi pare ovvio questo? Vi pare evangelico? A me pare di no. Ma noi abbiamo inserito la visione cristiana dentro la necessità dell'espiazione. Dell'espiazione fino all'ultimo. Che serviva perfettamente ai papi che mandavano a rogo, a tutti. Finché non si paga tutto non perdona. È la durezza del cuore. È l'ideologia del dominio che si sacralizza con un presupposto supremo che è il Dio che attende che il figlio abbia pagato fino all'ultima goccia di sangue per ristabilire il suo amore con l'umanità. Ecco, questa che ci sembrava una teologia ovvia è una teologia ideologica, giustificativa dell'ordine, del dominio e della spietatezza. Francesco cantò il cantico delle creature perché si è liberato da questa ideologia. E questa visione è stata esiziale quando, e qui penso allo sterminato fiume di lacrime e di sangue versato al di là dell'Atlantico a partire da 500 anni fa. Come andò Colombo nelle Americhe? Andò con la bolla papale. Innocenzo, sì, questa volta non è un Innocenzo, non era una scelta, all'antica Alessandro VI, beh, però quando uno è papa è papa, si diceva, insomma. Ma una bolla in cui gli dava tutte le città, tutte le isole che avrebbe trovato, perché erano tutte sue, dato l'ordine teocratico, erano tutte sue. E desse il battesimo, convertisse alla fede cristiana, la vera fede, e sottinteso riportasse tanto oro, ma questo era il compito che davano i re a Colombo, il quale infatti esportò battesimi e importò oro. E cominciò uno sterminio che ha distrutto 70 milioni di indios, il più grande genocidio della storia, è vero, non solo con le armi, con quello che è l'olocausto microbico, con i microbi che gli occidentali, gli europei diffondevano in quei gruppi etnici che non erano immunizzati, quindi, però in pochi decenni. E questo è stato fatto sotto il segno della croce. Chi capì? Il Francesco d'Assisi di allora fu Bartolomeo Las Casas, il quale fu preso dal gemito proprio nella Pasqua del 1514, mentre diceva la messa, non poté più sopportare questo di cui lui era complice. Questo spettacolo del gemito di innocenti sterminati, e si convertì e diventò il difensore dell'Indios, con una battaglia che emerita, e infatti lo sarà in questo 500° anniversario della conquista, sarà ricordata come una grande pagina della fede cristiana, ma in contrasto con l'ordine. Io almeno da alcuni anni, e questo l'ho fatto non certo per chissà quale intuizione mia, soltanto inserendomi in una emarginata tradizione spirituale della fede, emarginata per modo di dire, ci rientra anche Francesco d'Assisi, ma ci rientra anche un Gandhi che non era formalmente un cristiano, mi sono convinto che l'idea di onnipotenza che il Dio di Gesù Cristo, il Dio della croce, tollera, è un'idea del tutto sui generis, al di fuori dalla cultura del dominio, che è la cultura di cui siamo figli. Perché noi abbiamo inserito l'Evangelo dentro la cultura del dominio. Abbiamo perfino un santo come a Sant'Agostino, per parlare di un santo che ha attinto tanta luce dal Vangelo e ci ha tanto arricchito, però giustifica l'arma dell'imperatore per distruggere i donatisti, ecco, per salvare la fede. La spada è stata giustificata. Gesù disse: rimetti la spada nel fodero. Ma l'uomo della cultura del dominio, l'uomo nato dalla rivoluzione neolitica, che oggi è moribondo, secondo me, o cambia o muore, abbandona la presunzione di mettere la forza al servizio del diritto oppure si suicida, quest'uomo ha applicato le proprie categorie razionali a Dio, che è il dominatore supremo, il pantocrator, e che quindi è il primo anello di una catena di potenze che si scaricano sulle spalle dei poveri, i quali poverini hanno dovuto sopportare un Dio onnipotente, un conquistatore onnipotente. Insomma, io penso ai poveri, non solo delle Indie, ma io vengo dal mondo dei poveri, insomma, quanti potenti sulla nostra testa avevamo, c'era anche lui, c'era anche Dio a tenere la cricca insieme. E se i miei minatori bestemmiavano, poverini, che ci vuole? Perché ce l'avete con loro? Non lo sapevano, ma pregavano. Non lo sapevano perché il linguaggio culturale appreso ne faceva dei bestemmiatori, ma essi aspettavano un altro Dio che nessuno aveva annunciato. Con tante processioni nessuno aveva annunciato. Allora questa idea che l'onnipotenza di Dio sia onnipotenza sui generi, cioè è onnipotenza secundum amorem, l'onnipotenza dell'amore. L'onnipotenza dell'amore, inteso amore in senso forte, di agape, non è l'onnipotenza che si esprime con la coazione, perché dove c'è coazione non c'è amore, per definizione. è una onnipotenza inerme. È stupenda idea che io vorrei raccomandarvi con tutta l'anima, vi dirò subito nel chiudere perché. Questa onnipotenza inerme è un'onnipotenza che nel mondo della violenza, dell'ordine, è assente. Ecco perché Dio non c'è. Dio non c'è. Se voi cercate razza di vipere, miracoli, non li avrete, lo disse Gesù ai due suoi, perché noi vogliamo il Dio del miracolo. Un Dio che fa miracoli, che ce ne facciamo? Ecco perché abbiamo santuari qui, santuari là, lì Cristi croci miracolosi, Madonne che piangono. Noi abbiamo bisogno di un Dio che venga, che si faccia vivo, che sgomini i nostri nemici. Questo Dio non c'è. E se c'è, guai a noi. Ma c'è il Dio della croce, il Dio assente. Se sei figlio di Dio, chiamalo che ti salverà. Non ha salvato. Perché Dio è onnipotente secondo amore. È un Dio inerme. E lo può comprendere solo chi è dentro di sé, inerme. Perché la cognizione di Dio non è un fatto dell'intelligenza, che è sempre un'intelligenza armata. Mi piace molto questa frase di Pannica, la ragione armata. Noi abbiamo la ragione armata. Siamo proprio armati come Schwarzkopf. Ma la ragione inerme è la ragione... Grazie Padre, perché hai nascosto queste cose agli intelligenti, cioè la ragione armata, e l'ha rivelata ai semplici, ai fanciulli, ai sofferenti. Chi vive nel gemito ha una cognizione di Dio, anche se non sa di averla. Chi vive inerme, alieno dalla violenza, è nel mistero di Dio. Io ho imparato molto da Gandhi, e mi fa piacere aver imparato due cose di cui sono due maestri, perché sono anche biografo, Gandhi e Francesco. Quando, colpito, buttato giù dal treno nel maggio del 1893 perché aveva il colore non bianco, buttato giù di una stazione solitaria, passò una notte e scoprì che Dio è Ahimsa e non violenza, e che solo chi non è violento lo conosce. Qui vi voglio dire, allora chi lo conosce? Dove ci rivolgeremo noi per sapere il mistero di Dio? A chi? Ai teologi, diffidatevene, dovete prima sapere se hanno un'intelligenza armata o no, per lo più l'hanno armata. A chi? Gli unici uomini che io ascolto con piacere sono i poveri e quelli che stanno in mezzo ai poveri. Ecco, stanno accanto. E stanno accanto non per, al servizio del sistema, come agenzie, come croce rossina del sistema. Un sistema abile, come sapete, un secolo e mezzo fa che fece la guerra e poi mandò le croce rossine. Da una parte faceva i feriti, dall'altra mandava le donnine a raccattarli. È il sistema. Ma guai a chi fa la carità come croce rossina del sistema. Ma essere accanto ai poveri per guardare dalla loro, alla loro vicinanza, l'ordine. Capire da dove vengono le lacrime, è fondamentale questo. Allora, il Dio in cui credo è un Dio inerme. Ho trovato una frase in Simone Weil che mi ha... Ci sono a volte... Io davanti al Signore dovrò rendere conto dei troppi libri che ho letto. Insomma, è vero. Ognuno ha i suoi peccati, insomma, questo non era previsto nelle... Però a volte la grazia passa anche da libri, vi assicuro. E questa frase di Simone Weil, l'abandon au moment suprême de la crucifixion, che è la bine d'amour de décoté, l'abbandono di Cristo nel momento supremo della crocifissione, quale abisso d'amore dalle due parti. Questo dalle due parti mi ha colpito. Ci sono le due parti. Voi non mi dite qual è l'altra. Una è Gesù, certo, che si abbandona. Nelle tue mani abbandona me stesso. È l'inerme. Gesù inerme, che si abbandona dopo un momento di interrogazione, quasi indignata, per così dire. Perché mi hai abbandonato? Si abbandona. Ma ci fu Dio che si abbandonò a lui. Dio si fa conoscere abbandonandosi, come nell'amore. Se una donna a discutere 100 ore se si va bene, non mi va bene, vediamo. È nell'abbandono reciproco che se lo dicono. Questo abbandono reciproco dalle due parti è il mistero cristiano. Questo abbandono del Cristo mentre subisce la più assoluta delle ingiustizie. E quindi i suoi nemici, è finito. Ormai i discepoli scappavano, fallito. E dovremo studiare molto nella nostra vita cristiana il valore fondamentale del fallimento come momento non negativo dell'esistere, ma questo è un altro tema, Kant. Dall'altra parte c'è Dio che si abbandona, e in Gesù si abbandona fino al punto da essere una sola cosa con Lui. Questo è il centro del mistero pasquale per me, che ne sono annunciatore. Ora mi spiego tante cose, mi avvio a chiudere, mi spiego tante cose. Per esempio, perché ho imparato molto sul Dio di Gesù leggendo i libri degli atei, e perché a volte mi sono annoiato leggendo il libro dei devoti. Prima ne avevo un senso di colpa, ma come sono cattivo, guarda, questo è un libro famoso, è una persona pia, beh, per me, a me mi dà noia. Segno. Poi invece questo guarda un ateo, cioè, eppure a me piace, chissà perché. Perché gli atei spesso hanno avuto la funzione di demolire il Dio dell'ordine. E Gesù lo ha fatto. È stato crocifisso per questo. Ha bestemmiato, disse Caifa, tutore del Dio dell'ordine. E gli ha rivelato il Padre, il Dio come puro amore, inerme. Allora, se è così, il gemito, io non vi so spiegare perché, cioè lo so spiegare, ve lo spiego come umanamente devo spiegare, perché tanta gente soffre, perché sale dall'Africa, dall'America Latina, per dire un gemito incredibile che non giunge nelle nostre cancellerie, di tanto in tanto sfiora il Vaticano, ma non giunge a mettere in soqquadro il nostro ordine, è ai margini. Facciamo la domenica per il terzo mondo, la raccolta, sì, insomma, cerchiamo di crearci la buona coscienza, perché per essere nel pieno benessere abbiamo bisogno di vitamine e di buona coscienza. E anche le opere buone sono utilissime come le vitamine, per essere quel che siamo. Ma sento che quel gemito ci interpella, ci contesta. Non voglio cadere nell'irrazionalità, mantengo il mio discorso sul puro ordine teologale per ora. Ci sono conseguenze anche politiche, ma non è quello che voglio affrontare. Questa è la radice, ora che le ideologie vanno alla malora, che sono interne al mondo moderno, sono le espressioni del mondo moderno inteso come progetto universale, le ideologie, la crisi del mondo moderno fa morire anche le ideologie. Ora siamo ricondotti alla nostra radicalità esistenziale, dobbiamo rifarci gli interrogativi antichi. Esistere vale o no? Se vale, vale per questa solidarietà. Vale non per il mio io empirico, ma perché io sono l'umanità. Le mie sorti sono quelle dell'umanità in quest'isola piccola del cosmo infinito. Ecco, io sono qui con questa speranza che Dio farà di noi un popolo solo e scioglierà le lacrime dai nostri volti. Ecco, il Dio che io prego è proprio questo. E mi ci vuole molto per capire, ascoltare il gemito dei sofferenti, perché il mondo è organizzato attorno a me, perché non arrivi a me quel gemito, o arrivi con dosi omeopatiche, purché non mi disturbi. Ma sento che il mio compito di preghiera, di credente, non è di spiegare perché quella gente soffre, ma è di addossarmi questo scandalo dietro il quale c'è l'impotenza di Dio in quanto amore, l'impotenza di Dio in quanto amore. Ed è solo amore. Che significhi questo non lo so. Riecheggiando un famoso versetto fra i più cari del Nuovo Testamento, io so che sono figlio di Dio, ma che cosa significhi non ve lo so dire. E anche il Dio verso cui vado non so chi sia. Lo saprò quando lo vedrò faccia a faccia, e allora mi conoscerò. Ma una cosa so, che quel Dio ha dato un segno di sé in quel momento che vi ho detto, in cui egli non fu onnipotente se non secondo amore, in cui l'umanità e il Dio si incontrarono nell'abbandono reciproco dalle due parti. E mi avviene ogni tanto, quando penso anche a me, ed è giusto pensare a se stessi anche, di augurarmi che almeno in un momento saprò sperimentare questo abbandono tra le due parti, il momento ultimo della mia agonia. Grazie.